c'è una domanda fatta a trappola, nella quale riescono ad andare d'accordo fazioni che tra di loro si disprezzano, come i farisei e gli erodiani. E poi c'è questa sviolinata molto pericolosa, sempre quando qualcuno ci sviolina dovremmo stare molto attenti. Sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio, non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia a nessuno. E la trappola è già pronta. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Voi lo sapete come nessuno paghi volentieri quella cosa lì, che si chiamano le tasse, ma torno dopo. Tantomeno a un dominatore straniero, tantomeno con l'alibi di una concezione religiosa che l'ebreo ha fortissima, nella quale gli pare di fare un gesto sacrilego, ma questo è funzionale al fatto che non si pagano volentieri quelle cose lì. Però il gesto pseudo-religioso c'è tutto, noi abbiamo solo Dio, siamo il popolo eletto, Lui è il nostro Signore. Perché ammettere un altro Signore sopra di noi? Vedete, la si butta sul teologico, ma in realtà sotto c'è ben altro. E comunque, qualsiasi risposta avesse dato Gesù, come sempre in questi casi, sarebbe riuscito a deludere tutti. Non solo, ma sarebbe potuto sembrare un anarchico impenitente, e già il sospetto l'avevano alcuni, oppure semplicemente un collaboratore del potere romano e quindi ancor più infido. E Gesù dice: fatemi vedere la moneta. Cosa c'è su? Un'immagine, quella di Cesare, il Cesare di Roma. E c'è un'iscrizione che dice che è proprio lui. E dunque Gesù dice, notate bene, non dice date a Cesare, che è una traduzione sbagliata, è rendete a Cesare quello che è di Cesare. E la mia non è una smania filologica, e le parole vanno usate perché sono uno strumento, e se sono imprecise fanno del male. Rendete, cosa vuol dire rendete? C'è qualcosa che Cesare vi ha dato, che dovete riconoscere, ed è questo. Certo, Cesare vi costa, ma Cesare vi dà. Vi dà strade, vi dà sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi, se siete dentro questo e di questo vi servite, questo dovete riconoscere. Ma non mentalmente, non con dei discorsi, dovete riconoscere, perché ciò che ha dei costi e che si rivela in funzione vostra e vi dona in qualche modo un beneficio, questo, essendo di tutti, è impegno di tutti. L'avete già capito, bisogna pagare le tasse. Perché? Perché si tratta di rendere. Lo so benissimo l'obiezione, che poi coi tempi che corrono è un'obiezione non di poco conto, perché si dice, d'accordo, ma che uso ne viene fatto? Che benefici tornano su di noi? Siamo sempre più in difficoltà. D'accordo, ma guardate che chi non paga le tasse, pare che in Italia sia un'operazione molto diffusa, non fa del male genericamente a non si sa chi. Fa del male a tutti, perché tutti gli altri che sono onesti hanno un carico che talora è eccessivo. Ciò che non fa tutta la comunità tocca solo ad una parte della comunità, e questo in termini religiosi cristiani è peccato. Non è peccato solo se ti trovano. Non è una legge mere penale, vecchio linguaggio che dice, dai, se la fai franca non è un problema, moralmente sei abbastanza a posto, però caro, se ti trovano paghi. No, 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 anche se non ti trovano davanti a Dio, tu non sei a posto. E Gesù non si trasforma in propagandista dello Stato romano italiano di quelli successivi. La cosa che a lui preme è un'altra. Rendete a Dio. Perché la capacità di rendere a Cesare quello che a Cesare spetta diventa evidente solo se si ha chiaro, ma non mentalmente chiaro, si vive chiaramente il rapporto con Dio. Perché è da Dio che viene la definizione della mia dignità. È da Dio che viene la definizione della mia dignità, non semplicemente rivendicata, è rivendicata contro qualcuno o senza qualcuno che magari mi darebbe fastidio, che mi è antipatico, che non mi piace. No, perché è questo il punto. La dignità che Dio mi dona, la devo ridonarla agli altri. E allora qui salta fuori un sospetto che anche i frequentatori di chiesa come voi si stanno chiedendo sulla chiesa. Già, la chiesa. Soprattutto nel suo rapporto con lo Stato, poiché anch'essa è in qualche modo un'istituzione. Ha una visibilità, ha una struttura. E la Chiesa, di fronte a questi problemi, di fronte alle necessità, di fronte alle situazioni quali oggi sono sotto gli occhi di tutti, la Chiesa che cosa è e che cosa fa? Noi la vediamo spesso perseguitata, perché difende e proclama la propria fede. Talora la vediamo in lotta per la giustizia. Sto ampliando su tutto l'orbe terracqueo, non sono fermo qui né a Mantova né in Lombardia né in Italia in questo discorso che sto facendo. Oppure è una chiesa che difende i propri interessi, c'è anche questo. È una chiesa che cerca alleanze per mantenere i privilegi e non manca di correre sul carro dell'ultimo vincitore. Qualcuno di noi pensa questo, forse anche così, o senz'altro è così. Dappertutto no, da qualche parte credo di sì. Oppure che cos'è la Chiesa? Si estranea, dice, ah, io non c'entro. Io non sono come gli islamici che fanno politica nelle moschee, noi non la facciamo. E si estranea, il problema dei suoi figli non è un problema suo, tace, deve parlare, che cosa fa? È subordinata? E dunque per mantenere i privilegi tace, per non perderli? Oppure cerca di subordinare il potere politico, amministrativo, che non è il suo? Vedete, anche qui tutto dipende dal rapporto con Dio. Voi mi direte, ma in una chiesa il rapporto con Dio c'è? Speriamo di sì, perché essendo fatta di uomini come tutti noi, Dio potrebbe essere, e voi lo sapete che non è solo un rischio teorico, una bella frase, una parola che usiamo se e quando ci serve, ma usiamo malvolentieri quando ci richiama la nostra responsabilità. E allora lo lasciamo volentieri nell'alto dei cieli, perché noi qui giù abbiamo da arrangiarci secondo i nostri schemi. Ma chi è Dio? È un Dio che è gratuità liberante? È un Dio muscoloso o è un Dio che accetta? tratta di limitare la sua potenza perché noi non siamo schiacciati da lui stesso. Sto facendo la Genesi, su questi temi insisterò abbastanza. Che Dio è? Un Dio di possesso? Un Dio di dominio? Un Dio autoritario? Perché da Caino in avanti, ahimè, la società, la città, soffre di un male segreto insidioso che avvelena le relazioni. E cos'è questo male insidioso? È l'invidia, la volontà di sopraffazione, il bisogno di avere uno spazio per me che esclude il tuo. Se tu hai troppa luce mi fai ombra. Guardate che l'invidia genera più delitti di quanti ne generino altri sentimenti. Ebbene, oggi abbiamo questo, che mentre il potere antico era evidentemente un potere sanguinario, oggi il potere si è così ben tecnologizzato da riuscire a nascondere, finché ci riesce, questa sua capacità. Ha mimetizzato il sangue di Abele e l'ingiustizia attraverso l'apparente neutralità, virgolette, scientifica, chiuse le virgolette, delle cosiddette leggi di mercato. Guardatevi attorno, guardate nei vostri portafogli, guardate nei servizi che vi sono resi. Queste famose leggi neutrali, scientifiche, di mercato, che cosa hanno generato? Un asservimento alla sovranità immorale del Dio denaro. Una volta c'era il lavoro, e l'abbiamo ancora nel frontespizio della nostra bella Costituzione, fondata sul lavoro. Non è più così. Da tempo non è così, e non solo in Italia. Basta un clic sul computer di alcuni potentati per mettere in ginocchio degli stati interi, con milioni di famiglie, con dei figli da crescere, con la dignità perduta di chi non è più identificabile come costruttore responsabile della società e della famiglia in cui vive. Il disastro ecologico non è il frutto del caso. Perché Cina e America si oppongono alle leggi per rimediare al disastro ecologico? Perché costano. Se ci si fosse un po' prima regolati, lo sapete che c'è una bella nube scura tra India e Cina che naviga, povero Everest, altro che nevi bianche perenni. Questo non è legato al caso. E il potere bellico, quante guerre sono nate in questi anni, sotto tutte le egide, con false prove, vere prove? Cos'è questo? Non vi pare che sarebbe ora di tornare a Dio e rendergli quello che gli è dovuto? Non vi pare che sia ora di cambiare il modello? Non vi sembra urgente che quella follia, così tale sembra, delle beatitudini incominci ad essere dentro il nostro modo di pensare e di agire? Beati i miti, beati coloro che sono operatori di pace. Non è ora di tornare alla solidarietà? Rendete a Cesare, rendete a Dio, restituite, questo è il dono e l'impegno. perché non si può restituire ad ogni uomo la sua dignità di figlio di Dio se le famose leggi neutre, scientifiche, lo schiacciano. C'è da cambiare, non certo al modo dei Black Bloc, che sono riusciti a rovinare, non so se è legittimo, io penso sostanzialmente di sì, perché è nell'ordine delle cose che ho tentato di dirvi. Noi non possiamo essere semplicemente e sempre alleati di qualsiasi potere sia, anche di quello religioso. Noi rendiamo a Dio quello che viene da Dio ogni volta che rendiamo all'uomo, a ogni uomo, la dignità che Dio gli ha dato, non noi, non la Repubblica, non la Chiesa, Dio. Noi non possiamo essere che alleati sempre e solo dell'uomo, comunque la pensi, qualsiasi parte sia schierato, perché la sua dignità come la mia non viene da un'autorità, viene da Dio. È un tema grande quello di oggi, è un tema urgente, bisogna cambiare registro, non fare più gli aventiniani, stare per conto nostro, già io non mi interesso, è ora che ci interessiamo, ma non per far carriera, non per farsi sedurre dalle promesse di chi è nella stanza dei bottoni e vede volentieri che qualcuno gli dia una mano, ma è facile che se è da tempo lì abbia già assunto non più il criterio di essere alleato degli uomini come figli di Dio, ma di occupare qualche poltrona come figlio di se stesso. C'è urgenza. Non possiamo più criticare nell'oscurità del cicaleccio e del chiacchiericcio anonimo. La società ci appartiene, la Chiesa ci appartiene. Che il Signore ci doni l'umiltà, ma il coraggio di essere testimoni qui, oggi, coi problemi che ci sono, perché quando qualcuno scriverà la storia dei nostri giorni, potrebbe anche scrivere che ci siamo fatti carico, oppure potrebbe scrivere che abbiamo dormito. E mi viene in mente la terribile requisitoria di un grande rompiscatole che io amo molto e mi spaventa sempre, che è Don Milani. Nel suo libro, ovviamente, fu ritirato dal Sant'Uffizio, Esperienze pastorali, termina con una lettera dall'oltretomba di un povero prete della fine del XX secolo che scrive ai missionari cinesi che vengono ad annunciare da noi il Vangelo che abbiamo perduto, dite ai catecumeni che non rimpiangano la nostra scomparsa. Noi abbiamo tradito Cristo e abbiamo tradito la dignità dei poveri. Che si rallegrino che non ci siamo più. È una pagina durissima, ma questo prete morto di leucemia in età giovane, non capito, era difficile da capire, era un tipaccio alla toscana, ma Dio mio, che lucidità profetica! Dice: abbiamo solo dormito e fornicato con De Gasperi e con Franco in Spagna. Che abbiano pietà di noi e preghino per la nostra salvezza eterna.